Sono messa l'anima in spalla, perché è troppo stanca per camminare. Ho visto troppi squali venire a galla, troppi sogni andare a puttane. Ho preso in mano il mio cuore, perché ha perso troppo sangue a cercare invano le prove di quello che chiamate amore. Ho messo l'anima in pace, perché è stata in guerra per troppo tempo. E dopo tutto questo tempo è diventata di cemento. Ho preso a calci il mio cuore, perché aveva smesso di battere, di fare l'amore. Ma ora basta, adesso dico amen. In terra come in cielo, amen. Anche se non credo, siamo il mondo intero. Ah. Ho riempito di fango i miei occhi per non vedere più vinti sul mio cammino, dal dolore e dalla rabbia per ingiustizia del destino. Ed ho scontato la mia pena, perché la vita mi ha colpito troppo. Il vestito migliore per la fortuna che ho di essere vivo, anche se non mi aspetto che il mondo mi ringrazi per
la fortuna di essere vivi. E beh, quante volte non ci rendiamo conto di quale fortuna abbiamo, possediamo, e una fortuna della quale dovremmo essere assolutamente grati. Eccoci qua, venerdì, sociale di prossimità oltre lago, e oggi puntata della quale io sono molto contenta, molto soddisfatta, molto orgogliosa, già, come dire, a prescindere. Perché? Perché ho in linea con me stamattina Mauro Valentini. Mauro Valentini, giornalista, scrittore, che questa settimana c'è anche, mi ha fatto anche un grandissimo piacere vedere, anzi rivedere, qui a Trevignano. Ciao Mauro.
Buongiorno e grazie per l'invito.
No, grazie a te per aver accettato questa sfida mattutina. Certo, un venerdì mattina 9:30, una persona abituata normalmente ad alzarsi verso le 12:30, 13, giusto, no? È questa la vita del...
Ma non faccio... Ma non sono non sono il leader di una rock band, per cui io mi alzo prestissimo.
Ma che peccato, guarda, mi dispiace moltissimo per te, perché insomma un leader di una rock band non è male, però in realtà tu sei comunque un leader in qualche modo, perché ti occupi, oltre che appunto da scrittore, ma da giornalista ti occupi anche di uno dei fondamenti della Costituzione italiana, cioè il diritto di cronaca, che se vado a leggere si manifesta attraverso la narrazione dei fatti e in secondo luogo si rivolge alla collettività indiscriminata. Belle parole, ma poi nella realtà...
Belle e anche molto... Beh, insomma, è una sensazione di responsabilità molto forte che io... Nel mio piccolo, come tutti quelli che io conosco che fanno questa professione, o lo fanno di professione o sono dei pubblicisti, dei freelance come me, e credo si cerchino disperatamente e con forza di difendere, perché poi devo dire che avere quella tessera ti dà una responsabilità enorme su tutto quello che dici, come hai poi sentito anche prima in privato, prima di andare in collegamento, anche una banale notizia, eravamo lì a verificarla. È importante questo, ed è più importante questo perché dobbiamo farci riconoscere da tutta una serie di diluvi di fake news o di notizie non verificate e buttate lì da chi diventa giornalista e opinionista per un giorno, che abbiamo, diciamo, nei social. Io dico sempre che ogni notizia andrebbe, diciamo, ricontrollata almeno su Google, che per fortuna, oltre a mettere un sacco di cose, ribalta tutti gli articoli ormai internazionali. Insomma, diciamo che sbagliare in questo periodo storico, sbagliare una notizia è da fessi, perché qualunque cosa la puoi riverificare attraverso delle fonti. Il problema è che ci sono ormai una certa pletora di persone che non si fida delle fonti, e lì siamo al cortocircuito, perché se davanti a un organo ufficiale o a un documento ufficiale uno mette il dubbio, insomma, poi da lì in poi tutto diventa un dubbio. Per cui sì, noi ce la mettiamo tutta, dico proprio in plurale per chi fa quello che faccio io, ma siamo circondati.
Beh, c'è anche da dire che, come tu giustamente hai rilevato, i social, è troppo semplice, no? Tutti quelli che vengono definiti leoni da tastiera, perché, come diceva un mio vecchio parente romano, a parlare non costa fatica, a scrivere ancora di meno. Quindi è il famoso tutti ne scrivono. Attenzione però, come sempre, no? Perché c'è anche il rovescio della medaglia. Tu dici, ormai uno va nel web e cerca. Conosco persone che scrivono di tutto e di più basandosi su quello che altri hanno fatto. E quindi anche qua ci dovrebbe essere una sorta, no, di autoregolamentazione, nel senso che se tu scrivi qualcosa della quale hai appreso dal web, intanto verifica che chi ha scritto in realtà avesse verificato
Certo.
quello che ha scritto in primis, e secondo, citalo, nel senso che, come si fa normalmente, questa cosa è tratta da quella che è la classica bibliografia, questa cosa io l'ho tratta da questo libro piuttosto che da questo articolo, piuttosto che, anche questa è un'altra di quelle
Sì, la
storie
citazione, sai che è un
infinite.
punto debole il mio, perché insomma, a volte, sì, a volte trovi il frutto del tuo lavoro cioè, usato e non citato, ed è un peccato perché io cerco di essere molto attento e a volte qualcuno non lo è. Però devo dirti che in genere, ora detto tra noi, facendo un esempio molto banale, se prima di mettere la data di un fatto per verifica ti fai un giretto nelle fonti internazionali, insomma, se lo trovi scritto su 3-4 giornali che sono registrati al tribunale, insomma, è molto probabile che sia vero. Mentre chiaramente se lo trovi solo da tantam informativo via web fatto appunto da chi diventa informatore per un giorno, questo potrebbe essere un pericolo. E se ci abbiamo fatto caso, ci sono dei pericoli. Per esempio, ora senza entrare nel merito, però faccio l'esempio che ho visto che ha girato dappertutto di questa bidella di una scuola di Milano che diceva di vivere a Napoli, anzi prima, più giù di Napoli, e tutte le mattine andava a Milano e tornava. Insomma, quello è stato un cortocircuito a cui bisogna essere molto attenti, no? Perché, insomma, se nessuno fa una verifica telefonando a Trenitalia o a Italo e chiedere quanto costa far su e giù 22 volte al mese da Milano a Napoli, insomma, forse avrebbe capito che quella notizia aveva bisogno, come dire, di essere un po' più rimasticata e ricontrollata. Però ha fatto scalpore, ed è questo, ecco, questo forse è un fenomeno nuovo, cioè in cui i giornali rincorrono le notizie sul web, questo del web, scusami, dei social, perché il web è un'altra cosa. Ecco, questo potrebbe essere un pericolo su cui ragionare.
D'altra parte, una volta, a parte che si diceva, no, l'ha detto la televisione e quindi era
Eh sì,
una cosa reale,
legge.
adesso l'ha detto il tal giornale. Il problema è che molto spesso anche i giornalisti, perché anche lì dovremmo parlare, no? Cosa vuol dire essere un giornalista? Quali costi dovrebbe sostenere un giornalista per esempio, fare un sopralluogo, andare, verificare? Ormai tutto viene catturato dal web perché si presuppone che qualcuno ci sia andato, che abbia verificato che sia fattibile quella storia, no? Come tu giustamente dicevi, bastavano due telefonate in croce o anche semplicemente consultare sul web i costi dei biglietti,
Sì.
no? Perché non è che poi devi telefonare
Sì.
necessariamente. Ormai abbiamo
Anche gli orari.
Esatto, questo fantastico attrezzo, io lo chiamo così, attrezzo tecnologico che è il telefono, dal quale possiamo avere tutte le informazioni che vogliamo, basta volerle cercare. E quindi
È un
questo.
internet point in tasca.
Esatto,
Cioè, chi ha
esatto.
vissuto della mia generazione l'internet point, dove quando avevi necessità di informarti di qualcosa, dovevi andare a cercarne uno, infilarti dentro, fare la fila, pagare e andare a consultare, che ne so, una mail perché ti era arrivata, oppure perché appunto una notizia andava verificata prima di dirla, adesso ce l'ha in tasca, per cui è doppiamente colpevole chi non si informa, e su questo sono d'accordo. Devo dirti che, non per difendere la categoria, ma noi come giornalisti, chi ha la mia tessera da umile pubblicista, chi invece è direttore di giornale, fino a chi è direttore di testata nazionale, sa che la responsabilità è grande e anche la responsabilità penale di quello che dici. Per cui, perché quello che dici cambia le vite, e qui forse arriveremo poi al nostro punto, cambia le vite degli altri, perché dare una notizia e inserire e coinvolgere qualcuno può essere, per qualche modo, il cambio sostanziale della vita di qualcuno, a volte in peggio, perché poi quando sei al centro di una notizia, dobbiamo tutti noi avere la responsabilità di quello che scriviamo, perché a quella stiamo entrando nella vita, nella carne proprio delle persone che coinvolgiamo, che esse siano accusati o che siano vittime o che siano sospettate di qualcosa di nefasto, no? Che è stato fatto. Oggi faccio un esempio molto calcistico, visto che insomma ieri Paolo Dybala ha fatto gol con la Roma, per dirti che nella notizia che lui è stato ascoltato dalla procura per capire se gli stipendi sono stati pagati in maniera regolare quando era alla Juventus, la notizia è semplificata con sicuramente lo squalificano. Ora, per carità, si sta parlando di calcio, di squalifica calcistica, ma noi montiamo questa storia per il peculato, per la truffa, per la mazzetta, per l'irregolarità amministrativa che può rovinare una ditta, un personaggio politico o qualcun altro. Bisogna avere la responsabilità di quello che diciamo. Il condizionale l'abbiamo inventato, la lingua italiana ce l'ha, proviamo ad utilizzarlo.
Certo che utilizzare la parola montare la notizia già di suo è abbastanza così preoccupante, però noi adesso sdrammatizziamo, ma proprio qualche secondo, qualche minuto, perché poi prima scherzando, prima di partire con la nostra diretta, scherzavo dicendo è avvenuto un fatto, cioè noi questa settimana ci siamo visti qui a Trevignano, abbiamo parlato di un caso di cronaca del quale tu ti eri occupato e del quale continui ad essere in qualche modo coinvolto, all'interno del quale sei coinvolto anche personalmente, per alcuni personaggi che ne sono state vittime. E casualmente, guarda un po', noi ne parliamo martedì e dopo 24 ore, 48 ore esce una notizia nei principali quotidiani. Wow, Trevignano è riuscita a. E invece poi tu mi hai fatto subito fare la doccia fredda dicendo: ma è un mese che ne parliamo. Cioè, sei una brutta
Guarda,
persona.
un mese che lavoriamo.
Potevi lasciarmi in questa magnifica riflessione del guarda che potere ha Trevignano. Ma non l'hai fatto.
Guarda,
Non l'hai
potevo
fatto.
farlo, non l'ho fatto perché chi ci ascolta sa che un rotocalco magazine come il Venerdì di Repubblica programma le notizie e non le fa in istantanea. Per cui poi adesso ne parleremo, ma insomma non saremmo stati credibili se avessimo pensato che due pagine del Venerdì di Repubblica
Vabbè,
fossero state fatte in
però
24
l'illusione ce la potevi lasciare, eh? L'illusione, anzi, me la
ore. No,
potevi
guarda,
lasciare.
io ti
L'illusione.
lascio la
Wow.
preveggenza di avermi chiamato prima che questo caso diventi un caso di richiamo nazionale di nuovo.
Vedi, allora, Oltrelago, Trevignano Romano, preveggenti.
crescere dentro intenso e languido, un desiderio di ridere piangendo. E nascerà, respirerà, diventerà. Poi il brivido di un attimo dentro di lui. E il giorno come ogni giorno si dischiuderà in un istante di luce abbagliante.
E qui forse la casualità, forse quella preveggenza. Io avevo scelto ed inserito nell'interno della playlist di questa mattina questo brano, e adesso ascoltandolo mi rendo conto che ci sono tutta una serie di punti di riferimento importanti per quello che andremo a dire, che prima così molto ridancianamente avevo rilanciato. Perché? Perché nella realtà il fatto, la cronaca della quale stavamo parlando è quella che riguarda due bambini che domani è un avvenimento, un anniversario importante, furono ritrovati a Gravina, in Puglia, e stiamo parlando di quello che comunemente tutti conoscono come il caso di Ciccio e Tore. Caro Mauro, tu domani dove sei?
Domani saremo io e il generale Luciano Garofano, che ha scritto con me questo libro, Ciccio e Tore, il mistero di Gravina. Saremo proprio a Gravina, ospiti del sindaco e al cospetto della cittadinanza, per ricordare insieme al papà di Ciccio e Tore, di Francesco e Salvatore Pappalardi, l'anniversario del ritrovamento dei corpi di questi due bambini che dopo più di un anno furono ritrovati dalla loro scomparsa, che avvenne nel giugno del 2006, furono ritrovati in uno di quei pozzi molto caratteristici dei vecchi palazzi proprio di Gravina in Puglia. Questi due bambini erano entrati sicuramente con qualcun altro a giocare o a fare non sappiamo ancora cosa, questo ancora non ci è dato saperlo, ed è anche questo il motivo per cui abbiamo scritto questo libro. Insomma, cadono in questo pozzo profondo più di 20 metri e rimarranno lì agonizzanti per diverse ore, senza che nessuno poi chiami i soccorsi. Fortuna e sfortuna volle che qualche tempo dopo, appunto il 25 febbraio del 2008, un altro ragazzino cade nello stesso posto, in questa che è chiamata la casa delle 100 stanze, una casa disabitata e pronta per essere demolita da circa 40 anni, un po' come quello che succede in Italia, insomma. Al centro del paese, un ritrovo di ruderi e di vecchi palazzi, tutti messi insieme, appunto chiamati la casa delle 100 stanze dalla leggenda del paese, sia prima che dopo, immaginate, e che insomma cade un altro ragazzino, e stavolta qualcuno chiamerà i soccorsi, per fortuna, e nel salvare questo ragazzino Michele, che cade nel 2008, ritroveranno i cadaveri di Ciccio e Tore. Questa vicenda è terribile non solo per il destino di questi due ragazzini di 14 e di 11 anni, ma è terribile perché si sarebbe perpetrato forse il più grande errore giudiziario della nostra storia, perché il papà fu accusato ed arrestato, accusato di un reato, credo tra i peggiori, insomma, che possiamo conoscere, che è quello di uccisione di due figli e occultamento di cadavere. Questa è una storia che ci deve far riflettere, perché ci porta a due conclusioni. La prima, una miopia investigativa che ha portato in carcere colui che era la vittima di questo incidente, di questo dramma, e l'altra storia è perché i due ragazzini cadono in un posto che tutti conoscono, un paese che è a 300 metri da casa loro, io ci sono stato più volte e quindi ho potuto constatare, e che praticamente scompaiono due bambini in un borgo medievale bellissimo come Gravina, e nessuno li cerca in Gravina, li cercano tutti nei meandri e nelle pieghe delle rivalità familiari tra marito ed ex moglie, tra amicizie che forse non erano specchiate da parte di qualcuno dei componenti della famiglia, ma nessuno va a cercare in strada e fare quello che dovrebbero fare tutti gli investigatori, cioè investigare.
Certo che anche rileggendo, no, in questi giorni appunto le prime anticipazioni, oggi appunto in edicola c'è il venerdì e quindi avrete modo poi, chi vuole, chi desidera, di recuperare anche memoria, perché poi il nostro problema spesso è quello della memoria, no? Che si perdono le informazioni, si perdono i fatti, si perde anche di vista quella che può essere un'obiettività. Ecco, io recupero proprio dalla memoria, ma anche da quello che in qualche modo voi state cercando di portare avanti insieme appunto a Pappalardi, perché tu hai nominato il generale Garofalo. Allora, chi è questo signore? Beh, questo signore è un biologo. Alla cronaca o diciamo alla popolazione televisiva italiana è persona nota perché è stato comandante del RIS di Parma, perché si è occupato di vari casi di cronaca, la strage di
Grazie.
Erba, tanto per dirne qualcuno, il serial killer Bilancia, il Novi Ligure, il caso Cogne, il delitto di Garlasco. Cioè, questo signore non è l'ultimo dei moicani, è persona che sa come ci si muove e cosa si fa. E proprio lui
È ospite
dice:
fisso al quarto grado, per cui insomma
esatto.
chi segue la cronaca non può non conoscerlo, no?
Bravo. E la cosa che lui dice è: all'epoca non esistevano alcune tipologie di esami, di elementi non potevano essere analizzati. Oggi si potrebbe. E visto che sono stati repertati alcuni oggetti, una bomboletta, la batteria di un telefono, eccetera, potrebbe essere recuperato questi elementi e nuovamente, anzi nuovamente, per la prima volta analizzati. Perché? Perché Filippo Pappalardi dice una cosa sostanzialmente: io ero l'assassino, io ero quello che ha combinato questo delitto criminale tra i più efferati. Sono stato liberato perché è stato detenuto per parecchio tempo. Sono stato liberato semplicemente perché poi si è scoperto dove erano i miei figli, ma nessuno poi ha raccontato. Anzi, peggio, c'è un clima omertoso. Clima omertoso, poi lui fa anche in qualche modo, delle accuse particolari, importanti per quello che era l'allora GIP di Bari, a sua volta arrestato per corruzione, detenzione d'arsenale, da guerra, etc., etc. L'invito di Pappalardi è semplice: chissà, si liberi la coscienza, tanto ormai è tutto caduto in prescrizione, ma è come dire il modo di dare ad un padre la possibilità di capire realmente che cosa è accaduto, un gioco tra bambini, qualcosa finito male, anche se poi si è detto che c'era anche qualche adulto e non erano soltanto bambini, quindi non serve soltanto abbassare lo sguardo, no? Quando si incrocia Filippo Pappalardi, perché? Perché lui era
Qualcosa di
rimasto lì.
nefasto.
Esatto. E quindi questa è una cosa importante, però tutto quello che sono state le loro richieste finora sono state sempre in qualche modo respinte.
Sì,
Ecco.
ma io credo sempre che quando c'è un segreto, quando c'è un segreto che viene portato avanti con attenzione, con forza, come questo, e con insistenza, anche nonostante io, per esempio, faccio riflettere tutti su una questione, cioè fino a che i due spariscono, qualcuno che può aver saputo che cosa è accaduto o visto che cosa è accaduto può anche tenersi il segreto per paura di essere coinvolto. Quello che fa impressione in questa vicenda è che, nonostante l'arresto di un innocente, chi sapeva ha continuato a tacere. Ecco, ma con il rischio, anche non era un rischio, ormai sarebbe stata una certezza, di lasciare per tutta la vita in galera un uomo innocente, un padre di famiglia. Questo mi deve far per forza riflettere sul fatto, e ci deve far per forza riflettere sul fatto, che il segreto era importante, era più importante di quello che pensiamo noi, di una spintarella mentre giochiamo a nascondino, no, ci deve essere qualche altra cosa, perché altrimenti non si manda in galera un innocente, ma anche perché sarebbe bastato, se ci pensi veramente poco, sarebbe bastata una lettera anonima da inviare alla procura o ai giornali o a chi l'ha visto, che se ne è occupato tantissimo del caso, e dire i bambini sono dentro la casa delle 100 stanze. Li avrebbero ritrovati, avrebbero rilasciato Filippo Pappalardi e saremo nello stesso punto in cui siamo adesso, cioè col sospetto, col dubbio, ma almeno con una persona libera. Perché vedete, il fatto che Filippo Pappalardi sia libero è proprio un puro caso, cioè è il caso che lo ha voluto salvare, altrimenti lui sarebbe stato probabilmente, anzi io direi certamente, in galera con degli indizi abbastanza fumosi, ma che alla procura sembravano importantissimi, e con una testimonianza di un bambino di 13 anni, 14 anni, che prima dice di averlo visto prendere i figli anche in malo modo, sgridandoli e strattonandoli quella sera, ma poi appena vengono ritrovati i bambini, andrà in procura a ritrattare quella sua testimonianza. Per cui siamo di fronte appunto a un qualcosa che, come forse dicevamo martedì a Trevignano, nella bellissima sala consiliare, che mi ha visto ospite, quello che dicevamo tutti insieme è che bisogna essere sempre attenti, perché quando si gioca con i destini degli altri, l'attenzione deve essere massima. Non ci può essere questo pressappochismo che abbiamo visto tra gli investigatori in quell'anno.
Sì, diciamo anche che l'opinione pubblica è quella che in qualche modo si è immediatamente schierata contro Filippo, uomo violento che ne aveva combinate di ogni e quindi normale potrebbe essere lui l'omicida.
Sì, però guarda, io avevo questa sensazione, e probabilmente è vero dell'uomo medio che da lontano da Gravina, lontano da Gravina, lo ha percepito così. È un uomo molto, dai modi molto duri, ma certamente è un uomo che non ha mai fatto male a nessuno. Però questa sua sensazione di rabbia nel voler cercare la verità era stata tradotta come uomo, violento. Quello che mi ha colpito molto è stato questo. Ci sei? Sì, perché ho
Sì,
sentito un
ci sono, ci
crack.
sono. Siamo
Ah,
qui.
ok.
Siamo tutti qui.
Quello che mi ha colpito molto è che parlando con i gravinesi e parlando con le persone che hanno vissuto sulla pelle, insomma, pensate a una città come piccola e anche diciamo modesta e nascosta, non è certo nel jet set delle nostre città italiane, anche se invito tutti a visitare Gravina perché è una città meravigliosa, poco vicino da Matera, poco vicino da Ruvo di Puglia, una gita bellissima nelle Murge, si può fare e vivere quello che è un ambiente veramente bello e pulito. Però ecco, quello che dicevo è che tutti quelli con cui ho parlato avevano tutti che lui fosse innocente. C'è stata una gran solidarietà cittadina da parte delle persone comuni che erano tutti convinti che lui non avrebbe mai potuto fare quello di cui era accusato. Quello che mi ha colpito è proprio questo, cioè questa dicotomia in un paese dove certamente qualcuno sa e sta zitto e ancora oggi sta zitto, ma la stragrande maggioranza dei cittadini che invece era convinta che Filippo fosse vittima di un errore giudiziario e che quasi ha vissuto con una liberazione, un evento, anche seppur drammatico, come quello appunto del 25 febbraio 2008, del ritrovamento dei cadaveri, perché in quel momento si è chiuso un cerchio e si è capito che non esistono mostri a Gravina e che Filippo era ed è un uomo per bene. Ecco, questo ho percepito, però è vero quello che tu dici, nell'accezione dell'uomo comune che segue la cronaca nera sui giornali e nelle televisioni, Filippo era stato dipinto come un mostro. Ecco, e anche questo ci induce a una riflessione. Chi ha cercato di dipingerlo come mostro aveva l'interesse a che lui fosse appunto credibile come vittima? Perché certamente dalle carte lui, scusa, credibile come mostro, perché certamente io ho riletto le carte, diciamo, dell'indagine, non siamo andati mai a processo, ma nelle carte ci sono così tanti dubbi e così tanti buchi che che probabilmente forse serviva anche un soffio sul fuoco dell'opinione pubblica per, come dire, per renderlo compatibile con quell'accusa assurda, perché di accusa assurda stiamo parlando.
Sai che questo mi fa venire in mente che nella realtà sempre la popolazione televisiva, no? Perché ormai siamo questo, siamo diventati la popolazione del web, la popolazione televisiva, quella nella quale le informazioni comunque si catturano ascoltando, leggendo, ma soprattutto anche travolti da quello che sono i commenti, i social, perché improvvisamente no, c'è un argomento e viene rilanciato da tutti, anche da persone che non sanno minimamente di cosa si parla, ma comunque tutti quanti siamo portati a condividere quello che qualcuno ha detto, perché a prioristicamente siamo d'accordo o siamo contrari a quello che viene detto. Beh, in televisione ci sono una serie di trasmissioni, tra le tante, vabbè, quando si va a processo c'è il classico Un giorno in pretura, che comunque è importante perché,
beh, sì,
perché attraverso quello che accade nelle aule di un tribunale ti rendi conto anche di quelli che sono gli approcci, le sfumature, le cose delle quali tu non...
E quanto è difficile l'argomento forense, perché ci sono dei cavilli, delle cose che veramente non sono comprensibili all'opinione pubblica, sono contro logica, ma sono a favor di codice penale, questo purtroppo succede.
Sì, sì. Esatto, e poi ci sono...
lo abbiamo visto anche ieri, no? Nella sentenza per Rigopiano, lì muoiono 29 persone e alla fine non è colpa di nessuno. Però è chiaro che l'opinione pubblica non riesce a capire del perché c'è una soluzione quando, appunto, quando accadono fatti di questo tipo. Però a rigor di codice penale, questo è, per cui sì, è vero quello che dici, cioè giorno in pretura avvicina il pubblico all'organo giudiziario per cercare di comprenderlo un po' di più.
Sì, anche di comprendere il come mai poi accadano delle cose, magari di non esserne assolutamente d'accordo, di non condividere, però
no,
poi
certo,
ci sono
però
dei...
almeno il motivo, certo.
Esatto. E altra trasmissione, che ormai è trasmissione veramente storica, è Chi l'ha visto. E Chi l'ha visto ti aiuta durante il percorso. Perché? Perché ci sono tutta una serie di cose, e chi segue Chi l'ha visto lo segue da sempre. Ed è persona abituata a notare alcuni dettagli, a dire no, però quello lì era così, hai notato quella cosa, hai notato l'altra. Cioè stiamo diventando
come dice quanti... Federica Sciarelli, scusa ti interrompo, ma la battuta altrimenti la perdo, ed è meravigliosa, meravigliosamente vera, non è diciamo non è a favor di risata, ma a favor di riflessione. Lei dice: il nostro pubblico è così radicato che se quel mercoledì c'è una finale di Coppa dei Campioni o la nazionale di calcio o che ne so o un film importantissimo alla TV, comunque noi facciamo sempre gli stessi spettatori. C'è
certo,
proprio un popolo di Chi l'ha visto che è, io dico molto per venire incontro a quello che stavi dicendo tu, è un popolo che però mostra molta, per esempio, solidarietà, non è voyeurismo quello, perché si affrontano, come hai detto tu, prima dei processi, prima addirittura che qualcuno apra un'indagine su quelle vicende, si affrontano quelli che sono i temi umani,
esatto,
della cronaca,
esatto.
E loro sono molto buoni.
Anzi, spesso proprio sollecitando che qualcuno faccia,
sì,
che qualcuno faccia qualcosa, no? Perché semplicemente aprendo il loro sito, tanto perché stamattina poi si parla a sociale di prossimità, si parla anche dei social o del web, beh, semplicemente aprendo il loro sito tu hai una serie di sezioni che sono le persone scomparse, i bambini, quindi l'attenzione massima ai bambini, i misteri, cioè quelle cose che non si sa dove sono, le sparizioni, cioè il dove sei. Perché talvolta appunto si parla di persone che si allontanano volontariamente, oppure i vai, li riconoscete, gli incidenti, quelli da autopirata, no? Cioè i famosi dietro ogni
omicidi
che
storia c'è.
non.
Sì.
Ci sono una serie di cose e qui
E dietro ogni
ovviamente.
storia ci sono tante persone a cui è cambiata la vita e soffrono ed è veramente con grande attenzione che bisogna porre, io me lo dico a me stesso ogni volta, con cui l'attenzione con cui apri un fascicolo giudiziario o vai a fare un'inchiesta come quella che ho fatto io insieme a Luciano Garofano a Gravina, devi avere il peso e la responsabilità di sapere che qualsiasi cosa tu scriva e dica, stai toccando la carne viva dei sentimenti e delle sofferenze altrui, perché andare a riproporre la storia di Ciccio Ettore comunque da un lato fa in qualche modo contento il papà e immagino anche la mamma e anche i familiari, ma dall'altro riapre una ferita che non può essere rimarginata, perché quando si perdono in un colpo due figli all'alba della vita per una cosa che sicuramente si poteva evitare, insomma, questo in effetti lascia un vuoto. Ecco, secondo me sì, hai ragione tu, chi l'ha visto, ma quel tipo di trasmissioni, non
Sì,
citerei solo quella,
certo. Beh, no,
hanno
io ho
questa.
citato questa perché ovviamente è
Beh, perché è
trasmissione
l'archetipo di tutto,
storica,
sì.
che ha in qualche modo dato il là ad un modo anche da parte delle persone comuni di collaborare. Prima ancora
Un modo
che
umano,
le. Esatto,
esatto, un modo umano
di
di
essere
raccontare la cronaca.
comunità, di essere anche questo, no? Perché molto
Brava.
spesso anche nell'interno degli allontanamenti, delle sparizioni, quante volte si sentono di persone che purtroppo hanno magari problemi psicologici,
Pensa
spariscono, si
già nel
perdono.
titolo.
Certo.
Il titolo è empatico al massimo. Chi l'ha vista? È una domanda che loro fanno a te, a tutti, a noi, no?
Esatto,
È proprio
esatto.
il massimo dell'empatia. Sai che non ci avevo mai riflettuto sul titolo, ci ho riflettuto adesso con te.
Beh, ma guardi
È
che
geniale.
noi qui su Oltrelago e a Trevignano facciamo questo effetto, eh? Facciamo riflettere.
Obiettivamente sì,
Appunto,
obiettivamente sì.
appunto. Ma guarda che la mia riflessione, no, è talmente così, a 360 gradi, adesso scherzi a parte, anche se stiamo parlando di cose assolutamente molto serie, quindi gli scherzi talvolta servono per riportare poi in primo piano quelli che sono i fatti. Perché nel nostro martedì di Trevignanese abbiamo parlato anche di altri due casi, uno Marco Vannini, per esempio, che è un altro caso affrontato a chi l'ha visto attraverso ricostruzioni, la visione di alcuni filmati, di alcuni audio che ci raccontavano la storia. Prima ancora della sentenza ci raccontavano di una famiglia che ha completamente perso l'orizzonte, il lume
Sì,
della
il
ragione,
nome della
cioè
ragione,
lì non è che
esatto.
c'è uno che ha sbagliato, uno ha sbagliato più di altri, ma in realtà c'è proprio stata una complicità totale. Ma voglio uscire un pochino da questi meandri, perché nella mia testolina, così un po' dalla chi l'ha visto, e mi fa sempre, sono sempre molto contenta poi di parlare di un argomento, ma di continuare ad avere la mente aperta. Adesso ti, come dire, mandiamo un pezzo musicale, ma poi torniamo e torniamo addirittura parlando di un film. E uno dice, vabbè, ma che c'entra? No, no, c'entra, c'entra anche quello, perché
Il
quando
cinema c'entra
parliamo
sempre.
di opinione pubblica, di quanto è importante l'opinione pubblica, beh, vuol dire che stiamo incidendo anche in quella che è la cronaca, anche in quella che è l'informazione, un certo modo di raccontare o di percepire quello che capita con il nostro papà che è stato in qualche modo incarcerato ingiustamente, eccetera, che un'opinione pubblica lontana già aveva descritto come un mostro. Beh, altrove c'è stato un mostro vero che in realtà è stato in qualche modo osannato perché aveva compiuto una serie di omicidi, perché adesso poi vi parlerò di un serial killer che aveva compiuto una serie di omicidi, 16 omicidi, e lui diceva: guardate Quasi 17, perché la diciassettesima è stata quella che poi l'ha inchiodato. Ma facciamo una brevissima pausa con un pezzo musicale che anche questo è storia e ci dovrebbe e dovrebbe parlare alla comunità, perché dovremmo farlo molto più spesso.
Sei andata a scuola, sai contare?
Come contare?
Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare?
Sì, so contare.
E sai camminare?
So camminare.
E contare e camminare insieme lo sai fare?
Sì, penso di sì.
Allora forza, con te camminare. Vai.
Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, otto.
Dove ci manca?
Con te cammini.
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua. 100 passi ci sono da questa notte, 100 passi.
Nato nella terra dei vespri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo. Parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare. Senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora
1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Se ci dobbiamo ribellare,
poteva come tanti scegliere partire. Invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito. Alle elezioni si era candidato.
Questo pezzo è sempre. È sempre particolare, sempre struggente, ha sempre un carico di vitalità, di. Come dire, di vita anche troncata, che è quella di Peppino Impastato.
Impastato.
Eh sì. Ma allora, torniamo alla nostra, alle figure eroiche in qualche modo, no? Anche Peppino è stata una figura eroica che però purtroppo, come tanti eroi reali, è dovuto, come dire, soccombere per essere in qualche modo riconosciuto. Poi è servita la sua morte, è un eroe suo malgrado, perché lui tutto era tranne che un eroe, non voleva esserlo, voleva essere un resistente, una persona che voleva incidere, ecco. E prima vi dicevo e ti raccontavo, no, di un po' di questo mio volo pindarico. Beh, ieri sono stata, per tua sfortuna, per te che non vivi qui a Trevignano Romano e non hai una realtà come quella del Cinema Palma, adesso scherzo, ma insomma è vero, noi abbiamo...
Io invece non scherzo
noi
affatto.
Noi siamo molto fortunati, perché c'è sempre una programmazione importante.
Sì, noi a Pomezia non abbiamo più il cinema dopo il Covid, quindi insomma sappiamo benissimo quanto invece è fortunata una programmazione di qualità come quella del Palma. Amore, senza pubblicità, non eravamo messi d'accordo per questo, ma lo conosco e quindi
no,
so
vabbè,
cosa
ma
dico.
Diciamo che, sai, poi si fa presto, dice no, ma questa è pubblicità. No, questa è realtà, perché quando ci sono tutta una serie di sale, anche, e parliamo di cinema, quindi di sale che chiudono, e poi vai a leggere, dice, beh, sì, però aveva una programmazione abbastanza incerta, aveva fatto delle scelte oppure non aveva fatto delle scelte. Ecco, io devo dire che tu lo sai bene, io non sono di Trevignano, sono qui da pochissimo, mi sono trasferita da 2 anni e una delle primissime cose che io ho apprezzato è stato il piacere, ma anche il dovere, perché secondo me poi partecipare ad una serie di cose, anche un dovere, il dovere di andare al cinema e quindi di restare, di ascoltare le storie che poi ci vengono in qualche modo raccontate, che vengono scelte con grande attenzione. Ecco, ieri sera io sono stata al cinema e voi direte, e chi se ne frega? E avete anche ragione ad esprimervi in codesto pensiero. Ma in realtà io ieri ho visto un film iraniano che si chiama Holy Spider. Ovviamente mi era stato in qualche modo consigliata la visione. Ne avevamo parlato sempre qui su Oltrelago a Radio Cinema. Quindi diciamo che sono andata sapendo che non sarebbe stata una passeggiata di salute vedere questo film. Però è un film che in qualche modo ci racconta di come una certa parte della società, in questo caso iraniana, avesse attribuito una figura eroica ad un assassino, fondamentalmente ad un assassino. E perché? Perché con le sue azioni aveva apportato dei benefici alla comunità. Che detta così, no? È come dire, vabbè, c'abbiamo il... Ogni tanto si sentono, no? Anche in Italia, di questi che fanno le ronde sì. notturne, che fanno gli angeli della notte, che fanno qui, che fanno lì, e che quindi in qualche modo si sostituiscono a quella che dovrebbe essere la forza di, chiamiamola di polizia, quindi al diritto, alla ragione. Ecco. In questo film c'è questo signore, e oltretutto è un film ispirato da una storia vera, reale, perché questo serial killer iraniano è esistito. Questo è un film presentato al Festival di Cannes e l'attrice che poi realizza la parte della giornalista che proprio cerca di capire e si mette ad investigare su questi omicidi ha vinto il premio per la migliore attrice a Cannes. Film bello, crudo, con una serie di scene che probabilmente sono particolari, ma d'altra parte racconta una realtà, e racconta una realtà così ottusa, così strana, così piena di pregiudizi sessisti, che ci fa riflettere, che ci dovrebbe far riflettere, perché quel serial killer veniva denominato e riconosciuto come il ragno. Poi ci siamo chiesti perché il ragno, forse perché poteva contare su una rete di omertà, molto semplicemente di omertà, e viene acclamato come un eroe, perché aveva...
Un eroe religioso,
ma lì la cosa non è tanto la parte religiosa, anche se poi lui diceva appunto di commettere tutta questa serie di delitti perché non voleva scendere a compromessi, ed era proprio qualcosa di... un uomo molto religioso che cercava di mantenere pulito un luogo e una città sacra.
Un purificatore della società.
Un purificatore. Poi, è veramente un purificatore.
Che purtroppo spesso nei serial killer che noi conosciamo, quelli occidentali, assistiamo a questo, no? Cioè alla seriali, cioè gli omicidi al Bataclan furono fatti in nome di una purificazione religiosa, ma anche negli Stati Uniti, quando vediamo stragi fatte in locali gay, in circuiti per di colore, per uomini e donne di colore, si assiste a quella che è la follia di qualcuno che cerca di ripulire la società uccidendo quelli che secondo lui sono i reietti.
Sì, oltretutto reietti, in questo caso poi parliamo ovviamente di prostituzione. Mi viene sempre da pensare al famoso caso di Holy Spider, parliamo di prostituzione, perché insomma è tra prostituzione e misoginia. La questione è sempre la stessa: andiamo a colpire le prostitute, ma tolleriamo chi con le prostitute ci va. Cioè, allora, se esiste un fenomeno e viene apprezzato, diciamo così, è perché c'è qualcuno che apprezza. Allora, in questo film ovviamente c'è la la donna, in questo caso la donna iraniana, che deve essere assolutamente fuori dalla società, quindi deve rimanere in casa o comunque quando esce deve essere assolutamente coperta, perché non deve dare adito a nessuno di, in qualche modo, di avere uno sguardo, no? Quindi deve essere invisibile, completamente invisibile. Ma resta il fatto, appunto, che se c'è una persona che in realtà, per povertà, per mille motivi, appunto, perché appartiene ad una minoranza, chiamiamola così, che ha delle difficoltà reali, oggettive, e che decide, arriva a mettere in vendita il proprio corpo, vuol dire che c'è qualcuno che lo compra, quel corpo. E come nel caso di questo film, l'assassino, cioè il serial killer, il giustiziere, è persona che comunque ha una sua famiglia, ha una famiglia, ha una moglie, ha dei figli, e rientra tranquillamente nell'interno della sua casa, pur continuando a commettere una serie di omicidi.
Cioè, sì, io non vorrei essere, come dire, non vorrei fare lo storico, io sono tutt'altro, però se ci pensi questa discussione addirittura è nei Vangeli, nel senso che Gesù di Nazareth si frappone tra chi voleva giustiziare una prostituta, no? Ed è già un tema, se ci pensi, no? Vecchio più di 2000 anni, ma anche Jack lo Squartatore in realtà va a fare una sorta di ripulizia di tutta questa.
E qui credo che abbiamo perso e smarrito il nostro Mauro, forse è un problema. Quando ci sono queste telefonate, poi può accadere, ma noi ci riprendiamo il giusto tempo, mandiamo un pezzo musicale così breve breve e nel frattempo lo recuperiamo.
Di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore, vanno su e giù coppie tutte uguali, non le vedo più manco con gli occhiali.
E abbiamo recuperato il nostro Mauro, giusto?
Ci sono, scusatemi, eccomi qua.
E io ho colto l'occasione per mettergli un altro pezzo di quelli un po' storici, no? Che era Albergo a ore, un altro
appunto.
Passaggio.
Io stavo, non so quando mi avete perso, avevo addirittura citato con rispetto, ma insomma per dire che il tema è quello che tu racconti in Holly Spider, è un tema antico.
Ah certo, sì,
che addirittura
a traccia nella Bibbia.
Dai Vangeli, no?
Beh, non è un caso, esatto, che nel film l'imputato legge a sua discolpa dei passaggi del Corano, quindi la parte,
esatto,
religiosa, esatto, è sempre presa, no? come baluardo, esatto, di una realtà.
E anche nella Inghilterra vittoriana, fine vittoriana, insomma, Jack lo Squartatore fa questo, in realtà fa una sorta di pulizia. Lì non c'è una glorificazione come quella che tu hai raccontato nel film di alcuni soggetti che immagino, credo che la società civile iraniana abbia battuto le mani a questo, una certa parte di società senz'altro. In Jack lo Squartatore lì ci fu un silenzio di quasi di benevolenza nei confronti di qualcuno che comunque uccideva persone che erano i rifiuti della società, per cui va sempre, è un tema quello che tu porti molto interessante, perché il risvolto nella cronaca a volte si radica in quello che sono il sentire comune della società, e a volte il sentire comune è così atroce che solo questi fatti ce ne fanno rendere conto.
Sì, o dovrebbero farcene rendere conto, perché poi io mi chiedo e mi domando, all'uscita della sala di ieri, no? a parte in questo caso con questo film era abbastanza evidente che le persone in qualche modo avessero un atteggiamento chiaro nei confronti del serial killer. Però è anche vero sì. che mi auguro e spero che ci sia anche un po' di riflessione su quello che poi era il contorno, su tutte le persone che scendono in piazza durante il processo per in qualche modo per giustificare il suo comportamento, perché effettivamente aveva fatto qualcosa di giusto, era veramente un vendicatore. Ecco, quante volte ci schieriamo da una parte o dall'altra per fare il tifo, ecco, senza pensare. Guarda, senza pensare troppo, tu, no?
Io che ho l'età per ricordarlo, dico che quando uscì un film di Jean-Luc Godard nella civilissima e laica, si fa per dire, Italia, Je vous salue Marie, dove si parlava di una Maria vergine moderna, ci furono attacchi ai cinema, ci furono attentati, ci furono processioni con la Madonna fuori al Capranichetta, rimase nella storia questa, a favore naturalmente di Montecitorio, perché era comunque poi stato cavalcato da una certa politica, senza che nessuno avesse addirittura visto quel film. Bene, ci sono dei temi che a noi, vorrei dire, perché sono dall'altra parte del globo, ma che poi noi pochi anni fa abbiamo affrontato. Il rischio di una deriva folle da una convinzione non, come dire, non umanistica, ma appunto legata a chissà quali dogmi, è un rischio che noi tutti abbiamo continuamente. Per cui noi riflettiamo sull'Iran e forse possiamo anche pensare da qui o da Trevignano che non ci riguardi, no? Però poi di eventi simili possono capitare a tutti e dappertutto, e la battaglia del progresso rispetto a chi vuole tornare indietro negli anni con la storia è una battaglia lunga, appunto, come dicevo io, già 2000 anni, no? Se pensi a Gesù che dice chi è senza peccato scagli la prima pietra, nessuno ci aveva pensato, ma e non volevo fare un discorso religioso perché quello è del tutto laico e umano, cioè lì c'è un uomo che dice: ma siete sicuri che questa signora sia una peccatrice? O forse, come hai detto tu prima, i peccatori siete voi che gli date lavoro? Ecco, se tu ci pensi, dentro a quello c'è tutto, c'è scritto in tre righe, c'è scritto quello che ancora siamo adesso dopo 2000 anni e passa, insomma. 2050 per la precisione, insomma siamo ancora così a riflettere su chi, su quello che è giusto o quello che è libero, ed è una bella riflessione se tu ci pensi,
sì.
Ed è una riflessione su cui si è battuto Peppino Impastato che hai nominato, si sono battuti gli avvocati di Ciccio Ettore, ti sto facendo la sintesi tutta la trasmissione.
bravo, facciamo proprio, sintesi.
Però è proprio questo, è la battaglia tra chi vuole andare oltre e chi invece ti trattiene con tutte le forze. Quando la forza di trattenere è come in Iran, dogmatica e potente e anche violenta, eccolo lì che il progresso stenta ad arrivare, e lì in Iran le notizie che arrivano, un po' oscurate dalla guerra vicino a casa nostra, a proposito, oggi è l'anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte dei russi, e, dicevo, in Iran si sta combattendo una battaglia per la libertà dei costumi, la libertà civile, la libertà di vivere, la libertà di amare, la libertà di baciarsi in pubblico, che a noi ci fa orrore perché pensiamo che sia dell'altro secolo, no? Però tutti noi dobbiamo stare attenti, perché questi sgambetti del progresso sono dietro l'angolo per tutti.
Sì, io mi permetto di dire un'altra di quelle cose che apparentemente non c'entra nulla, ma che poi nella realtà ho ritrovato. La casualità vuole che sempre l'interprete principale di Holy Spider, che è Zara Amir Ebrahimi, appunto, che ha vinto il premio a Cannes.
Palma d'oro a Cannes, sì.
Esatto, durante la proiezione anche del trailer, perché nel momento in cui abbiamo visto il trailer qui a Radio Cinema avevo notato una certa somiglianza, ma non riuscivo a mettere a fuoco chi mi ricordasse. Poi nella realtà ci ho riflettuto, e queste cose poi ti arrivano sempre, no? Perché comunque il pensiero resta lì, a dire, è come quando dici, vabbè, ma come si chiama quella persona lì? E poi il pensiero resta fino a quando emerge dalla scatola della memoria, emerge il nome. Ecco, Zara Amir Ebrahimi, in particolare anche durante il film, ne ho avuto conferma, mi ha ricordato fortissimamente, come se stessi guardando una foto di altri tempi, mi ha ricordato una delle due Simone. Ora, il film è ambientato in Iran, ma la Simona della quale io parlo, che è Simona Torretta, è stato un caso, anche questo un caso di cronaca, un rapimento delle due Simone, che erano Simona Pari e Simona Torretta, due persone rapite in Iraq, che erano due cooperanti italiane. Erano 29enni, 28enni al momento del rapimento, lavoravano per delle ONG, e anche lì perché comunque stavano facendo qualcosa che in quel momento, perché parliamo del 2004, insomma, era qualcosa di dirompente. Due persone occidentali che erano lì e che lavoravano per una associazione in qualche modo non accettata, e furono rapite, poi furono liberate, grandi scandali, grandi cose. Ora, la cosa che mi ha colpito, sì, è questa assoluta, come dire, mi sembrava lei, sembrava Simona Torretta, in realtà non è, ovviamente, e anche perché nel frattempo Simona Torretta non so neppure come si sia,
cioè, adesso, certo.
Sì, nel senso che sono passati 18 anni, quindi sarà cambiata anche lei, però c'è questa, proprio perché siamo abituati alle immagini, no? Cioè la nostra memoria è una memoria fatta di immagini, mi ha dato questa sensazione. E poi vabbè, una Iraq, una Iran, considerando anche la guerra, considerando anche la guerra che c'è stata tra di loro, considerando che il nostro serial killer del film era uno che aveva combattuto la guerra, insomma, vabbè, 1500 cose, ma non voglio tediarvi oltre. Sicuramente tra i siti che non abbiamo citato ce n'è uno che in realtà fa gossip, non fa informazione, fa gossip. Ed è un sito purtroppo molto visitato, che nella realtà è probabilmente, il suo stile è quello di buttare fango, non so bene come definirlo. Tu sai di cosa io stia parlando, perché ne abbiamo parlato, sì, nel fuori onda. È un sito dove nella realtà è proprio il gossiparo. Ed è un sito.
Diciamo che tutto quello che noi abbiamo detto prima del timore tra informazione e gossip, oppure di notizie che servono solo alla gola e al voyeurismo di chi legge, ma non a fare informazione, insomma, è quel sito lì di cui tu puoi accennare, che è Dagospia.
Sì, certo.
Era questo di cui stavamo parlando prima. E io, insomma, trovo che veramente è molto faticoso poi raccontare, fare informazione, quando poi l'informazione diventa quello, cioè diventa, che già nel nome ha la sconfitta dell'informazione, perché l'informazione non fa spionaggio, ma fa informazione, appunto. E quindi lo spionaggio lo lasciamo ai servizi segreti e a qualcun altro. Purtroppo sì, purtroppo questo è, insomma, non so quanto tempo abbiamo ormai, però insomma, ecco, questo ci tenevo a dirlo, perché è proprio il confine esatto che non dobbiamo superare, per quanto ci riguarda.
Sì, sai, questo mi fa tornare in mente un'altra storia della quale poi magari ne riparleremo in una prossima puntata, che è anche quella del fotografo, no? Del fotografo qui, sempre qui a Trevignano, nella ridente cittadina, vive di tanto in tanto vive quello che ha fatto, ha scattato la famosa foto. Di Ali Chah, quindi del Papa di Wojtyła, del ferimento e così via. Il fotoreporter che è Alessandro Foggia. E con lui, durante una delle tante trasmissioni, parlammo proprio della differenza tra il fare cronaca. E quindi in realtà quelle foto che poi hanno girato il mondo erano cronaca senza volontà di essere pruriginose, no? E lui,
Sì.
quella è una foto famosa, sono state delle foto famose, ma ne ha scattate tantissime. E la differenza invece tra chi in realtà si mette nottetempo a spiare, a fare delle cose o addirittura a costruire delle scene ad arte, no? Perché anche questo poi succede, che è la cosa classica del quello lì ha l'amica, ha l'amante, lei è così, lei è colà, con scene costruite ad arte, nel senso che c'è il fotografo, beh, uno per tutti, che poi in realtà non ha mai scattato delle foto, ma le faceva scattare, che era il caso di cronaca classico, Corona, che creava delle situazioni per le quali ingaggiava o ha ingaggiato, e questi sono fatti processuali, ha ingaggiato delle
Beh, certo.
persone che incrociassero altre persone per poi scattare
Oh,
la
sì.
foto ad hoc.
Beh, insomma, sì,
Ecco.
è condannato per estorsione, insomma,
Esatto,
siamo.
esatto. Quindi voglio dire, quando si dice no, vabbè, abbiamo visto, c'è la foto, cioè, no, le foto non dicono assolutamente nulla, dicono quello che tu in quel momento stai cercando di immortalare, perché allora tutti i film sarebbero tutte storie vere, in realtà, ahimè, spesso lo sono, ma non sempre. Mauro, tempus fugit, purtroppo, che dire, il
Yes.
tempo è sfumato. Niente, ci ritroviamo presto, perché tu di
Sì.
cronaca ne hai fatta sempre tanta, l'hai curata sempre, tantissime sono le storie che hai raccontato, a partire proprio da Mirella Gregori, no? Dalla cronaca di una scomparsa, e Marco Annini, e Marta Russo, e Ciccettore, ultimamente Antonella Di Veroli, cioè ce ne sono tante di storie che recupereremo, riprendiamo, le riprendiamo, ne parliamo, ma soprattutto per capire come comunità, come persone,
Esatto,
anche
le
come
istruzioni per l'uso.
ascoltatori, esatto. Quello che è la cronaca, quello che è un articolo di un giornale che ci racconta brevissimamente quello che sono le cose, e qualcuno che invece vuole scavare nelle storie e ci racconta le storie. E le storie sono quelle delle vittime, e le vittime sono sia chi resta priva di vita, ma anche le famiglie degli assassini
Ma anche
e
chi
della
resta,
vittima.
e basta, sì.
Esatto, perché quelle sono le vittime, no? È un po' come il ragazzo che commette una serie di reati e poi si rende conto che il suo fine pena è mai, perché non è la contabilizzazione di quello che tu hai fatto. Vabbè, faccio una rapina, mi danno tot tempo, mi danno quello, sì, ma nel frattempo che tu sei in carcere, hai perso affetti, famiglia, persone,
Certo.
e questa è una contabilità che insomma si fa sempre un po' fatica. Quindi quando parliamo facciamo attenzione a chi andiamo a colpire. Mauro, di nuovo grazie, buona giornata. Sono
Grazie a
un po', mi
te.
piacerebbe venire con te domani, perché ho la sensazione che sia una di quelle cose che
Che sia
dovremmo
un
fare.
evento.
Eh sì, ma più che l'evento è proprio la vicinanza, cioè il rapporto e la dimostrazione che alcune cose vanno fatte. Non bisogna soltanto parlarne, bisogna farle realmente. Grazie
Agire.
di nuovo
Grazie a te e un
e
saluto a
niente.
tutti.
E noi ci risentiamo, cari amici, prossima settimana, sempre sociale di prossimità, sempre oltrelago, sempre venerdì mattina 9:30. Ciao, grazie e buona giornata e buon fine settimana a tutti.
dice che l'altro anno è stato sulla luna. Piero dice ci ha piantato funghi e marijuana. La penisola italiana un suo stivale. Piero è stato assolto dalla Corte Costituzionale. Piero con il suo gommone sbarca clandestini. Piero è stato battezzato insieme a Ceccherini. Piero ha pubblicato un libro per la Mondadori. Piero è amico sia delle veline che dei calciatori. Come ogni politico lui sta vicino agli elettori, ma non vota Prodi e nemmeno Berlusconi. Piero dice che ha inclinato la torre di Pisa. Piero dice che ha dipinto lui la Monna Lisa. Piero nell'armadio ha solo abiti di Prada. Piero sta in contatto con emergency di Gino Strada. Piero ha fatto un sacco di merende con Pacciani. Piero ieri ha dichiarato guerra ai talebani. Piero dice che l'Italia è fatta a stelle e strisce, ma da sempre preferisce farsi solo strisce. Piero ha fatto vincere l'Italia nei mondiali. Piero adesso si è arruolato con i bersaglieri. Piero, non dirmi che è vero, quello che mi hai detto è la verità. Ma che cazzaro bella, l'Italia di Piero, quello che succede è un'assurdità. Ma è tutto vero. Le telefonate a Moggi. Piero pure in Vaticano c'ha 2000 appoggi. Piero non rinuncerebbe mai alla lotta e si iscrive ai terroristi come fa il Magnotta. Piero in casa ha progettato bombe nucleari. Col Polonio lui fa sempre pieno alla Ferrari. Dice che Borghezio c'ha una nonna tunisina e la tiene segregata da 20 anni giù in cantina. Piero si era dato fuoco lì davanti al Parlamento, poi ha cominciato a diluviare e lui si è spento.